redigio.it e la storia continua. Rispondevano solo al Papa. Tutto in famiglia. Quanto ai fratelli templari, come si è soliti chiamarli, essi costituiscono un popolo diversificato. I cavalieri sono nobili e sono gli unici a aver diritto a indossare il bianco mantello dell'ordine. I sergenti d'armi non sono nobili, ma combattono ugualmente a cavallo. I cappellani sono i sacerdoti dell'ordine e non possono combattere, in quanto hanno ricevuto gli ordini sacri. Queste tre categorie si riuniscono nei fratelli di convento, che hanno fatto voto di obbedienza, castità e povertà. Si aggiungono inoltre alla grande famiglia templare i fratelli di mestiere, indispensabili per le attività economiche, e in particolare agricole, dell'ordine, molto simili ai conversi dei cistercensi, e tutti coloro che desiderano, in un momento o in un altro, della propria vita, aiutare i templari e dividere i propri beni spirituali e materiali senza per questo pronunciare i voti. I confratelli del Tempio, numerosi in Aragona e in Catalogna, o coloro che, come l'inglese Guglielmo il Maresciallo, avevano fatto voto di indossare bianco martello in punto di morte, per beneficiare del privilegio di essere sepolti nel cimitero dei templari. La bolla Omne Datum Optimum del 1139 conferì all'Ordine del Tempio privilegi importanti, sempre confermati in seguito. L'Ordine era posto direttamente sotto l'autorità diretta del Papa e totalmente esente dalla giurisdizione dei Vescovi. Sui raccolti delle commende templari non venivano prelevate le decime. I templari potevano essere scomunicati solo dal pontefice e le loro chiese non erano soggette a un eventuale interdetto lanciato da una regione o da una città. Di questi stessi privilegi godevano, d'altra parte, gli ordini mendicanti e gli ospitalieri. Essi provocavano i privilegi in quanto tali, ma anche il comportamento dei privilegiati, l'ira del clero secolare, i vescovi della Terra Santa, protestarono ufficialmente nel 1184, e virulente critiche da parte degli scrittori satirici e moralisti del tempo. Matteo Paris, lo storico Jacques-Marthe Gellée, che scrissero, furono severi con i templari, ma a essere obiettivi anche contro gli altri, gli ospitalieri, cistercensi e mendicanti dei vari ordini. Una situazione insolita. L'Italia del Sud ha avuto un ruolo essenziale nella strategia delle crociate e nel sostegno della Terra Santa. Dai porti di Apulia, Puglia, Barletta, Bari, Brindisi, partono navi cariche di crociati e di pellegrini, ma anche di viveri e di armi per la Palestina. Gli ordini militari e dunque i templari sono stabilmente insediati in queste regioni e i prodotti delle loro terre, le rendite delle loro commende sono trasferiti in parte in Oriente con il consenso delle autorità del Regno di Sicilia, che accordano le licenze di esportazione. Federico II, re di Sicilia e imperatore, non ha alcuna prevenzione nei confronti dei templari o degli ospitalieri, anche se tende a favorire piuttosto l'ordine teutonico che egli è assai devoto. Il violento conflitto che oppone l'imperatore al papato a partire dal 1227 mette i templari ospitalieri alle dirette dipendenze del pontefice, in una situazione difficile. In Terra Santa, soprattutto dove Federico II si è recato per la crociata tra il 1227 e 28, benché scomunicato, obbediente al Papa, I templari e gli ospitalieri manterranno le distanze dall'imperatore. In seguito, i rapporti tra Federico II e i templari si inaspriscono. Gli ospitalieri, di contro, si avvicinano a lui e nel Regno di Sicilia i loro beni vengono confiscati. Ciò non toglie che, in particolare in Piemonte, ci siano stati templari favorevoli all'imperatore, il quale, verso la fine della sua esistenza, restituisce all'ordine i beni espropriati. Buoni rapporti si stabiliscono nuovamente con Manfredi, erede di Federico II, al punto che i templari si rifiutano di appoggiare il Papa nella sua crociata contro lo stesso Manfredi. La morte di quest'ultimo e il successo angioino porranno fine a una situazione perlomeno insolita, e le navi dell'ordine, o quelle adesso allestite, riprenderanno a imbarcare mercanzie e combattenti diretti in Terra Santa dai porti della Puglia. Un cavallo per due. Bisogna diffidare dei simboli piuttosto delle interpretazioni di cui sono oggetto. All'inizio un simbolo è semplice, ma in seguito si fa di tutto per renderlo complicato. Così è accaduto al sigillo dei Templari, che rappresenta due cavalieri su uno stesso cavallo. Se ne è spesso fatto il simbolo dell'ordine quando esso non è che uno dei suoi simboli. Il maestro dei Templari disponeva, secondo la regola della bolla, che riproduceva sulla recto la cupola della roccia, il Templum Domini dei Latini, e sul verso i due cavalieri. Ricordiamo che la cupola della roccia, o moschea di Omar, posta al centro della spianata del Tempio, non apparteneva all'ordine, il cui quartier generale era la vicina moschea di Al-Aqsa. Quando fu creata la figura dell'ispettore generale, delegato del maestro di Occidente, il maestro tenne per sé come sigillo la cupola della roccia e l'ispettore prese la parte con i due cavalieri. I maestri delle province, così come i commendatari, avevano il proprio sigillo. Il maestro d'Italia, ma anche alcuni maestri d'Aragona, ne adottarono uno che rappresentava un semplice cavaliere. L'ispettore dell'ordine viaggiava molto e il suo sigillo si diffuse un po' dovunque. Da allora sono state date interpretazioni diverse del simbolismo di tale sigillo. Per alcuni esso rappresenta la povertà dell'ordine. Va da sé che questa interpretazione non è realistica. Immaginate una carica di cavalleria in due sullo stesso destriero. Altri vi leggono un segno di umiltà, a meno che non simbolizzi la solidarietà dei membri di quella famiglia che era l'ordine. Solidarietà che molti cronisti del tempo hanno rilevato nei combattimenti. Nessuna di queste interpretazioni esclude l'altra. Povertà, umiltà, solidarietà sono le virtù del monaco, e la regola del Tempio, redatta a Troyes, le ricorda in tutti i suoi articoli. www.redigio.it. E la storia continua.